Chef Story.
Storie, racconti e curiosità dei migliori chef.
Siamo tornati ancora una volta con Chef Story qui su Radio Italian Chef Academy e oggi lo facciamo con uno chef stellato, un grande chef al quale io do il ben arrivato a Radio Italian Chef Academy, Gianfranco Pascucci. Ciao Gianfranco, ben arrivato.
Ciao, ciao, grazie.
Allora, vi dico subito che se volete incontrare la sua, che non è soltanto un mestiere, ma è una missione, quella di cucinare per le persone, di offrire ai propri clienti e non solo i prodotti, ne stavamo parlando poco prima di andare in onda, di offrire il meglio ai propri clienti, intanto dovete andare a Fiumicino perché è lì che lo trovate e non solo, lo potete trovare anche in televisione alla Prova del Cuoco, insomma sei un po' ovunque.
No, insomma si cerca di essere operativi nella nostra grande passione, esatto. Tra l'altro è anche una missione.
E infatti sì, è una missione, perché prima parlando con Gianfranco Pascucci non si può che rimanere affascinati da quello che è il suo credo per quanto riguarda questo che è un mestiere bellissimo, che sicuramente avrai scelto, certo. O forse magari è capitato per caso, perché spesso mi viene detto dagli chef: io ho iniziato per caso perché volevo fare altre cose, probabilmente sarà così anche per lui, ma intanto vediamo un po' qual è la sua storia e soprattutto come siamo arrivati sicuramente lo sappiamo, a prendere la stella Michelin. Ah, sì. Beh, sicuramente per professionalità, per qualità, insomma, perché è un grande chef, ma come si è arrivati a fare questo percorso? Intanto il tuo ristorante si chiama
Pascucci al Porticciolo. Mm-hmm. Si chiamava al Porticciolo, poi noi siamo Pascucci e quindi qualcuno veniva perché si chiamava Pascucci, qualcuno veniva che si ricordava al Porticciolo, è diventato Pascucci al Porticciolo tutto insieme, così vengono tutte e due clienti.
Esatto, ecco. Quelli che venivano per il Porticciolo, quelli che vengono per...
Siamo sulla Darsena di Fiumicino, siamo a Fiumicino, quindi siamo un locale di periferia, ecco, la nostra periferia iodata, perché siamo vicino al mare, siamo su questo Porticciolo, è un locale che era di proprietà di mio nonno addirittura, quindi uno dei primi locali dell'Isola Sacra, perché dove siamo noi è un'isola, perché abbiamo il fiume che si divide con capo due rami, mm-hmm. Che è pratico, e quindi abbiamo il Tevere nella parte destra e nella parte sinistra, e quella è un'isola, Isola Sacra. E quindi mio nonno, noi siamo di origini addirittura sabine, venne giù e cominciò a costruire lì, e quindi vendeva un po' di tutto, vendeva i bulloni, i chiodi, il pane, sai, diciamo queste sì, cose. Poi venne messa la stazione a Fiumicino, la stazione del treno, e quindi arrivarono i primi fagottari. Le persone che andavano al mare portandosi il fagotto, e nonno dava da bere ai fagottari e preparava anche a loro se mancava qualche panino. Di lì in poi fu messa su una trattoria, poi alla morte di mio nonno, che lui diceva sempre che voleva morire mangiando, infatti è andato un pezzo di carne da verso, poverino, ma era già bello anziano, e è stato dato in gestione. È stato dato in gestione, io giravo un po' l'Italia, ho conosciuto in giro per l'Italia Vanessa, che è mia moglie e che collabora attivamente al ristorante, e leggendo Porta Portese un giorno, perché ho detto vabbè, facciamo una cosa, cerchiamo di fare qualcosa qui, leggendo Porta Portese, non dico bugie, c'era la scritta cedesi causa fallimento, attività Viale Traiano 85, la nostra, quella.
Quella, proprio
e quindi
quella.
Abbiamo ripreso all'asta quello che era il locale di nonno. E ci siamo rimessi lì, abbiamo cominciato.
Era destino che rimanesse in famiglia in qualche
praticamente
modo,
no? Sì, praticamente sì, per chi ci crede, per chi non ci crede è sempre bello, no? È sempre bello pensare che possa essere vero. E quindi piano piano siamo partiti, non veniva nessuno, all'inizio non veniva proprio nessuno, è stato terribile. Poi piano piano ha cominciato a lavorare, abbiamo cominciato a fare anche dei numeri, cioè lavoravamo parecchio, però la grande passione era quello di poterci dedicare a una nostra cucina, a una nostra idea di cucina, di poter dare il massimo di quello che ci viene naturale, ecco, una cosa che a me piace, che mi viene naturale, è far non so, dare un qualcosa di me alle persone, ecco, riuscire a stabilire questo tipo di contratto e di contatto. E quindi ci giravamo l'Italia, ogni volta che giravamo l'Italia tornavamo, facevamo qualche modifica e prendevamo qualche coperto in meno, e quindi mi ricordo i viaggi da Fulvio Pierangelini, straordinario, sì. Il viaggio, la chiacchierata con lui e tantissimi altri chef che ci hanno aiutato anche in maniera inconsapevole a poterci migliorare, e poi da lì in poi quindi si è cercato di fare sempre meglio, si è cominciato ad accorgere il gambero rosso, le varie cose, fino ad arrivare alla stella Michelin, è arrivata
nel 2012, confermata nel 2013,
2014, quindi al momento siamo ancora in crescita, almeno noi ci sentiamo ancora in crescita sotto il profilo della precisione delle cose, ecco, questo è molto importante, perché tra l'altro io sono un autodidatta, quindi
senti Gianfranco, allora adesso mettiamo un brano, poi entriamo proprio nello specifico, perché mi piacerebbe che tu ripetessi a chi ci sta ascoltando, cosa che fai abitualmente anche in televisione, ma per un pubblico radiofonico, che cos'è per te preparare delle cose per le persone. Tu hai detto un contratto e un contatto con le persone, no?
Certo, assolutamente.
E di questo parliamo tra poco in Chef Story con il nostro graditissimo ospite che è Gianfranco Pascucci. A tra poco. Story. E ancora Chef Story su Radio Italia Chef Academy, la prima radio in Italia dedicata completamente al food, e oggi siamo molto contenti di avere come ospite lo chef stellato Gianfranco Pascucci, con il quale abbiamo iniziato a scoprire qual è stata la storia del ristorante appartenuto al nonno, poi dato via e poi ripreso all'asta per una coincidenza, e quindi poi trasformato in quello che è diventato un posto molto ricercato, nonostante tu dicevi, no, nasce in una zona non cosiddetta di passaggio,
di,
no?
Periferia,
di
sì,
periferia. Però
quando... No, ma a me piace pensarla così, nel senso che Fiumicino comunque è una cittadina rigogliosa che è a 5 km da un aeroporto intercontinentale, quindi però è sempre una cittadina che ha subito poco l'influsso di una Roma importante, ecco, quindi è rimasto sempre ancora un po' esotto, almeno per noi che siamo di lì. E quindi una periferia iodata perché c'è il mare, quindi
è vero.
Questo è un po' il concetto.
Allora, poi arriveremo anche alla stella Michelin, però tu hai un rapporto molto serio con il pubblico, cioè tu sei molto rispettoso.
Ma
dei,
guarda, una
dei
cosa, io non sono mai riuscito a vedere un cliente come una persona che ha dei soldi nel portafoglio, o come un numero di statistica. Cioè, la cosa che mi è sempre interessato, almeno la cosa che mi viene naturale da sempre, è quella di cucinare per qualcuno, cioè per un essere umano, per qualcuno che ha delle emozioni e che è come me, che magari ha qualcosa da raccontarmi lui o qualcosa da dirgli io a lui, fondamentalmente. E quindi questo è il rapporto, e quantomeno è la spinta che mi porta a stare tantissime ore in cucina. Sai, ognuno poi ha la sua, no? La mia è questa, infatti non riesco mai a stare sempre durante il servizio costantemente in cucina. Ogni tanto, appena posso, mi devo allontanare, devo vedere per chi cucino, ecco, fondamentalmente. Non ci riuscirei mai altrimenti. Quindi vedendo con chi cucino, per chi cucino, mi motivo ancora di più. E questo è, quando io cucino per una persona, cucino per me stesso, cucino per fare del bene alle persone. Questo è, non, perché certe volte può sembrare una frase fatta, però è così, cioè tutti noi fondamentalmente, cioè si cerca di trovare la materia prima migliore, il modo per cucinarlo giusto che possa emozionare, ma anche la tecnica di cottura che non faccia del male, fondamentalmente.
E forse ecco, è il punto centrale, no? Perché spesso si va a mangiare in alcuni ristoranti e diciamo, ho mangiato bene, però poi torni a casa e ti senti pesante o stai male o comunque hai qualche problema, forse hai mangiato soltanto saporito.
Ma io penso che poi quando si mette passione e professionalità in tantissimi locali, io direi tutti, dove c'è uno chef, c'è una brigata, c'è una mentalità verso la clientela e l'ospitalità, e beh, lì incontri persone straordinarie che veramente ce la mettono tutta per il cliente. Ecco, questo penso che sia una cosa molto importante, che spinge ognuno di noi a andare un passettino più là ogni giorno, no? Perché
certo,
è quello che conta. Altrimenti pensi solo al cassiere, che tra l'altro serve purtroppo e per fortuna, però se pensi solo a quello rimani poi lì.
Però le due cose possono coesistere, eh?
Ci si prova, mica facile. Meglio la racconta Vanessa.
Insomma, casomai un giorno facciamo la telefonata, la registriamo e sentiamo cosa ne pensa. Senti, in tutto questo, no? Visto che grazie anche alla televisione, poi parleremo anche della tua esperienza televisiva alla Prova del Cuoco, grazie anche alla televisione il mestiere dello chef è salito alla ribalta, facendo diventare gli chef anche delle star in qualche modo, no? E forse anche più dei calciatori, forse anche più
insomma lì è difficile più dei calciatori, anche a livello economico magari. Beh, diciamo una cosa, che quando io ero ragazzo andavano di moda molto il personale di sala, il personale di cucina era sempre vestito con i calzoni cacio e pepe, no? La giacca, e nessuna ragazza si sarebbe mai avvicinato a un cuoco. Adesso è cambiato il discorso e devo dire che tantissimi cuochi hanno portato alla ribalta un'economia, ha portato alla ribalta la cucina, che tra l'altro secondo me è anche giusto sotto un certo punto, perché è anche vero che c'è gente che sono 30 anni che sta in cucina, no? E magari ha adesso una certa visibilità. Capita che in televisione che ci sono persone che fanno per 3 giorni un lavoro e diventano famosi. Almeno facciamo diventare famose gente che sono 30 anni che fa quel lavoro lì.
E che fa un lavoro anche molto sacrificante.
Tra l'altro sì, poi sai, gli eccessi si conoscono già. Però questo ha portato anche a parlare dei problemi della cucina, ha portato a parlare degli ingredienti, degli alimenti. Io vedo la prova del cuoco che, grazie ad Antonella Clerici, che ha voluto che io fossi lì già da 3 anni, e nella rubrica del venerdì dove si parla di pesce, si parla di pesce, si parla di prodotti, si parla di acquisto, di prezzo. Questo sta crescendo ancora. C'è Anthony Genovese adesso, che è un 2 stelle Michelin, che è lì. C'è stato Davide Scabin l'altro anno. Quindi è una trasmissione anche quella che cerca di puntare sempre di più l'attenzione sulla qualità.
Ecco. Quindi se la televisione al servizio del cibo, del food, viene messa, cioè non è soltanto uno spettacolo, ma sì, appunto, come dicevi, no? Si va nello specifico e si informano anche gli utenti, cioè le persone che...
Secondo me poi il filo è sottile lì, no? È come tutto nella vita, no? Devi stare sempre attento. Però se hai delle persone giuste è difficile che ti tradiscano. Ecco.
Allora, intanto ricordiamo il venerdì alla prova, sì, del cuoco.
C'è il nostro spazio.
Lo spazio dedicato al pesce. E poi parleremo anche del pesce. Poi magari, se ti faccio un esempio, se tu fossi il mago Silvan, io ti chiederei di svelarci un trucco. Ah. Ma sei uno chef e quindi ti chiedo di svelarci un trucco in cucina, ma questo più tardi, fra un attimo.
Chiamo intanto il mago Silvan.
Ecco. Un segreto vogliamo sapere da uno chef stellato, un piccolo segreto per...
Certo, assolutamente.
Lo facciamo tra poco parliamo anche di tecnologia in cucina al servizio della ristorazione, comunque del cibo, del food. In Chef Story con il nostro graditissimo ospite, sono molto contento di avere Gianfranco Pascucci qui oggi. A tra poco. Story. Insieme a Gianfranco Pascucci, oggi la puntata di Chef Story è completamente dedicata a lui e a tutto quello che ci sta dicendo, molto interessante. Abbiamo parlato anche della televisione, dell'importanza che ha la televisione rispetto a questo argomento. Ogni venerdì con Antonella Clerici alla prova del cuoco si parla di pesce, ma non si parla soltanto di pesce, di come si può cucinare, che ne so, qualsiasi tipo di pesce, ma anche gli ingredienti da utilizzare, le temperature, insomma, una serie di cose che sono importanti anche per chi, credo, non faccia questo lavoro, ma semplicemente cucina per i propri familiari.
Soprattutto per quello, no? Allora poi si vede che il discorso si amplia tanto. Allora magari ci sono dei luoghi comuni assurdi, tipo, non so, sul fatto dell'anisakis, il fatto che magari le alici, prima di farle marinate, le devi congelare, perché c'è questo parassita che danneggia, che è molto pericoloso. E questa, che è una cosa ormai per noi riconosciutissima, a volte la devi ripetere diverse volte ed è giusto che sia così, no?
Anche perché davanti al congelato uno dice: ah, ma sei congelato.
Sì, ma io mi ricordo all'inizio, le prime volte che lo dicevamo, e sempre grazie alla televisione, le risposte a volte erano: eh sì, adesso per fare la ricetta di Pascucci devo aspettare 2 giorni perché devo congelare l'alice, ti rendi conto? E quindi vedi che piano piano poi il concetto è passato, che è una cosa anche di salute importante, no? E si è capito anche che viene bene in quella maniera lì, perché magari non bisogna spendere sempre tanti soldi, cioè, per dire un concetto base, perché bisogna spendere tanto su un prodotto? Basta spendere il doppio su un prodotto che costa poco e tu hai una qualità assurda. Tu immagina spendere il doppio su un pomodoro, riesci ad avere una qualità incredibile
e non hai speso una cifra
e
enorme.
Non hai speso una cifra invece del filetto, che mai poi si fa, per carità, non è che qui stiamo adesso danneggiando il filetto, lo scampo, e ti dicendo, però è così. Cioè, non si può pensare di spendere sempre tantissimo. Spendiamo tanto sulle cose che costano poco e quindi avremo comunque una spesa minima e in Italia una grandissima qualità. Questo è un progetto che deve passare assolutamente.
È vero. Senti, prima della pausa ho detto che avremmo affrontato un po' il discorso della tecnologia, perché ai tempi, no, dei nonni, di tuo nonno o comunque di mio nonno, comunque mia nonna aveva un ristorante, insomma, voglio dire, loro facevano delle cose, le facevano in modo del tutto istintivo, no? Senza aver cognizione di causa su quali fossero come trattare gli alimenti, anche da un punto di vista proprio non so, ripeto, delle temperature dell'olio, queste cose qua. La tecnologia in questo, oltre che lo studio e la diffusione anche dell'informazione grazie anche alla televisione, al lavoro che fai tu alla Prova del Cuoco e tanti i tuoi colleghi che comunque si danno da fare per far conoscere queste cose qui, la tecnologia però dà una grande mano in cucina, no?
Guarda, io divido queste cose in due categorie quando lavoro. Uno è il grande mistero, che spero che non svelino mai, cioè perché mi emoziono. Cioè, questo è il grande mistero che vorrei che nessun scienziato mi spiegasse, perché sto bene così. E lascia tante porte aperte, no? E il secondo invece è quello di avere la possibilità di conoscere tutto quello che accade, perché conoscendo quello che accade tu riesci a tracciare un percorso, no? Immagina le temperature di cottura, ma anche le cose che possono essere dannose, la temperatura dell'olio.
E tu mi raccontavi una cosa agli inizi, no?
Ma io mi ricordo che si lavorava magari a volte in posti dove la friggitrice non staccava mai. Cioè, è possibile che non stacca mai questa friggitrice? Cioè, l'olio dopo un po' fa male, però era un olio magari consumato e allora dovevi alzare la temperatura. E invece magari bastava capire che se tu arrivi a una certa temperatura dell'olio, l'olio non si rovina così facilmente, no?
E quindi non fa male.
Non fa male. E quindi noi dobbiamo fare del bene alle persone, cioè noi dobbiamo fare in modo che chi viene da noi e viene a mangiare si porti qualcosa che è un ricordo emozionale, ma che stia anche bene, cioè salutare, perché questo è cucinare per le persone.
Quella dell'emozione mi ha emozionato quando l'hai detta, perché traspirava dai tuoi occhi, e cioè quando lo fai con il cuore, quando lo fai con l'anima, forse non vuoi sapere perché accade, no, però sei felice perché...
Sei felice perché accade, ti va bene così, non ce lo dite mai, perché siamo felici di questo. No, magari è un enzima, sai, è un gene, è un enzima, e tu dici, ma davvero questo qua?
forse perché fai il mestiere che volevi fare.
Per dire, a me piace molto anche fare il windsurf, cioè io sono anche un grosso sportivo, e immagina le due cose insieme, è terrificante, no? Ormai mi hanno costruito una tavola, ringrazio tra l'altro gli amici windsurfisti, c'è una tavola solo per me perché ormai mi sono ingrassato, e quindi la mia tavola per fare wave, cioè surf tra le onde, è di un litraggio e mi hanno detto non ingrassare più perché non ce n'è un'altra più grande di questa.
Da lì in poi arriva il pattino, poi c'è il pattino. Okay. Va bene, tra poco ritorniamo ancora con Gianfranco Pascucci in questo incontro che mi piacerebbe non finisse mai, ma poi deve finire a un certo punto, anche perché non possiamo sottrarlo ai suoi impegni, che sono tantissimi,
sì, proprio tanti.
Perché questo, torno a dire, lo dico anche e soprattutto per chi ci ascolta e chi magari vuole intraprendere questo mestiere, un mestiere bellissimo, ma molto... e di sacrificio
totalizzante,
ecco, diciamo che in cucina ci passate molto tempo,
assolutamente,
vediamola così. Va bene, tra poco ancora in Chef Story con Gianfranco Pascucci.